Tempo dello Spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Sono passati esattamente 100 anni dalla consacrazione delle prime donne pastore in Svizzera. Ne parliamo questa mattina a Tempo dello Spirito. Buongiorno, ben ritrovati da Luisa Nitti. La puntata prosegue quindi con la meditazione biblica preparata per noi dal professor Emidio Campi, mentre la rubrica Controcorrente parlerà di Karl Barth, uno dei maggiori teologi protestanti del Novecento, a 50 anni dalla sua morte. Infine, l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. 100 anni fa, nell'ottobre del 1918, furono ordinate al ministero pastorale le prime due donne in Svizzera. La Chiesa riformata di Zurigo è stata in qualche modo pioniera nel campo della promozione dei diritti delle donne e del pastorato femminile. Di questo parliamo stamattina con Esther Straub, pastora della Chiesa riformata che svolge il suo ministero a Zurigo. Nell'autunno di 100 anni fa, per l'esattezza il 27 ottobre 1918, a Zurigo due donne furono consacrate al ministero pastorale. Elise Pfister e Rosa Gutknecht, questi i loro nomi, furono le prime pastore in Svizzera. Il 19 gennaio 1918 Elise Pfister tenne il suo primo culto a Zurigo Neumünster, mentre Rosa Gutknecht fu la prima donna a salire sul pulpito del Grossmünster il 2 agosto 1919. Elise e Rosa avevano studiato teologia insieme a Zurigo e portarono a termine gli studi con il massimo dei voti. La loro consacrazione si inserì nel clima rivoluzionario di quegli anni, in cui anche gli ambienti borghesi si schierarono dalla parte dei diritti delle donne e il voto alle donne sembrò essere a portata di mano. Ma le cose presero presto una piega diversa. Ne parliamo questa mattina con la teologa evangelica Esther Straub, 48 anni, sposata, madre di 3 figli, pastora della Chiesa riformata zurighese e consigliera sinodale. Esther Straub, 100 anni fa Elise Pfister e Rosa Gutknecht sono state consacrate pastore. Che cosa è successo dopo?
La Chiesa riformata di Zurigo ha consacrato entrambe le donne che avevano concluso brillantemente gli studi in teologia. Successivamente le ha però assunte solo come assistenti pastore e non come pastore a pieno titolo. Elise Pfister è stata assunta nella chiesa di Neumünster e Rosa Gutknecht nella comunità del Grossmünster. 2 anni più tardi, la chiesa zurighese ha tuttavia deciso di assumere entrambe le teologhe come pastore a pieno titolo.
Frauen auch wirklich als Pfarrerinnen wählen.
Dunque si può dire che a partire da quella data la Chiesa riformata di Zurigo ha cominciato ad assumere donne pastore.
Nein, der Regierungsrat des Kantons Zürich war dann der Meinung, dass das passive Wahlrecht.
No, perché il Consiglio di Stato di Zurigo si è opposto. L'autorità cantonale ha ritenuto che in mancanza del diritto di voto delle donne, passivo e attivo, Elise Pfister e Rosa Gutknecht non potessero essere elette pastore a pieno titolo. La questione fu portata davanti al Tribunale federale, il quale confermò il parere del Consiglio di Stato. Quella sentenza smorzò l'entusiasmo della Chiesa, che negli anni successivi non consacrò più nessuna donna al pastorato. Si dovette attendere fino al 1963 prima che la Chiesa riformata di Zurigo consacrasse nuovamente delle donne. In quell'anno la Chiesa cantonale introdusse un nuovo ordinamento ecclesiastico che prevedeva il diritto di voto per le donne e questo spalancò finalmente le porte all'assunzione di donne pastore.
In qualche modo la Chiesa riformata è stata una pioniera a Zurigo nel campo della promozione del pastorato femminile e dei diritti delle donne?
Ja, zumindest 1963 sind sie ein Stück weit dem Staat.
Sì, nel 1963 la Chiesa ha avuto il coraggio di andare più in là dello Stato e in qualche modo anche nel 1918 con la consacrazione delle prime due donne al ministero pastorale. Ma poi si è un po' persa d'animo e non è stata in grado di combattere con determinazione per l'affermazione affermazione di quei diritti.
Aber dann hat auch die Kirche etwas den Mut verloren, das wirklich vehement weiter zu verfechten.
Nel 1963, quindi quasi 40 anni dopo le prime due consacrazioni, la Chiesa riformata zurighese ha nuovamente consacrato delle donne al ministero pastorale. A partire da quel momento le donne hanno avuto i medesimi diritti degli uomini nella Chiesa?
A partire dal 1963 le donne hanno potuto essere elette nelle comunità, ma con delle limitazioni. Gli ordinamenti ecclesiastici prevedevano infatti che una donna potesse essere eletta pastore solo se nella comunità ci fossero almeno due ministri di culto e l'altro fosse un uomo. Dunque, una donna non poteva curare da sola una comunità. Alla fine degli anni 60 gli ordinamenti furono cambiati e la Chiesa zurighese accettò il principio che una comunità potesse assumere più di una donna pastore, ma a condizione che ci fosse comunque un posto pastorale a tempo pieno occupato da un uomo. Questa norma venne abolita solo nel 1980.
Esther Straub, lei ha studiato teologia negli anni 90 ed è pastora nella Chiesa riformata zurighese. Ha mai percepito delle discriminazioni per il fatto di essere una donna?
Quando ho cominciato gli studi in teologia, non ho più percepito le discriminazioni di cui abbiamo parlato prima. Tuttavia, ricordo che i posti pastorali a tempo parziale, spesso occupati da donne, erano tutti a scadenza determinata. Il nuovo ordinamento ecclesiastico della Chiesa riformata di Zurigo, che sta per entrare in vigore, non contiene più simili norme e dunque anche quelle ultime limitazioni saranno abolite.
Dunque si può dire che oggi nella Chiesa di Zurigo le pastore hanno gli stessi diritti dei colleghi uomini. Ma come si presenta la situazione per quanto riguarda la presenza delle donne negli organi direttivi della Chiesa? C'è parità in questo settore?
Da questo punto di vista la situazione è poco incoraggiante. Le donne che occupano posizioni direttive nella Chiesa rappresentano una minoranza. C'è stato un breve periodo in cui hanno costituito la maggioranza, ma si è trattato di un'eccezione immediatamente corretta. Sono in particolare le pastore a essere poco rappresentate negli organi direttivi della Chiesa. Le prime donne pastore sono state consacrate 100 anni fa a Zurigo e io sono solo la seconda pastora a essere stata eletta nel Consiglio Sinodale della Chiesa Cantonale.
Un invito, e con questo voltiamo pagina, un invito a iniziare una nuova vita in Cristo. E questo è il messaggio della meditazione biblica che ci prepariamo ad ascoltare questa mattina. E con noi Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma. Il testo biblico che ascolteremo dalla voce di Paolo Sesana è tratto dall'Epistola a Tito, il capitolo 3, i versetti da 4 a 7.
Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna.
Questo testo è tratto dall'Epistola a Tito, la terza ed ultima delle cosiddette epistole pastorali del Nuovo Testamento, che affrontano le questioni relative all'organizzazione delle nascenti comunità cristiane e la loro presenza nella società del tempo. Questo, cui siamo di fronte, è un inno battesimale usato nella Chiesa primitiva per rammentare ai neobattezzati che la bontà di Dio costituisce il fondamento di una vita nuova. Il testo usa due parole due termini greci di cui vedremo subito il significato: filantropia e palingenesi. Dio, dice il nostro testo, è filantropo. Che strana definizione di Dio. L'aggettivo ci fa subito venire alla mente le varie iniziative generose, ma spesso paternalistiche, con cui nell'Ottocento si manifestava la carità cristiana. La nostra Bibbia traduce con benignità, come fanno quasi tutte le altre lingue europee. Solo Lutero traduce la parola filantropia con Leutseligkeit, che vuol dire la volontà di Dio di rendere le persone felici. Perché questa singolare traduzione di Lutero? Perché il riformatore voleva dire che Dio è certo amorevole, pronto ad aiutare, ma vuole anche stabilire un rapporto di comunione con le persone. Dio non è un essere solitario che se ne sta in cielo in compagnia dei beati. Dio, per sua natura, cerca la gente, e colui che sta con la gente e la vuole rendere felice. Dio non fa alcuna distinzione di ceto, di censo, di genere, di età. Non risparmia nessuno la sua filantropia. Non dà un po' di sé come facciamo noi nei nostri slanci affettivi. Dio non è volubile nella manifestazione del suo amore come lo siamo noi. Oggi amici, domani nemici. No, Dio dà tutto se stesso e si dà per sempre. Gesù è la manifestazione più evidente di questo essere di Dio. Questo vuol dire la parola del nostro testo, Dio filantropo. E questa è la buona notizia che noi festeggiamo, direi lo festeggiamo ogni domenica, in ogni culto, con il canto, con la preghiera, con la predicazione, con i sacramenti. Ma ecco che adesso c'è un secondo momento nel testo. Se la vicinanza del Dio filantropo è motivo di gioia inesoribile, essa comporta allo stesso tempo la necessità di un cambiamento delle nostre vite. Il nostro testo usa una parola che ritorna solo due volte in tutto il Nuovo Testamento: palingenesi. Palingenesi è un termine greco che significa letteralmente nuova nascita, rinascita. Lo usavano i filosofi greci e passò poi nel mondo romano. Quei filosofi pensavano che la vera saggezza della vita consistesse nell'apprendere le leggi che governano l'universo e conformarsi ad esse. Saggio o saggia è colui o colei che si rinnova organizzando la propria vita in modo tale che sia in armonia con l'ordine cosmico. L'arditezza del pensiero cristiano antico è di aver mutato questo pensiero della filosofia greca, dandogli un contenuto del tutto diverso. Quando la nostra epistola afferma «ti è offerta la possibilità di iniziare una nuova vita», è come se dicesse «Dio ha rivelato in Cristo la sua volontà e quindi tu dopo il battesimo non puoi più essere la stessa persona, non puoi più fare come se nulla fosse accaduto, devi mutare vita, devi conformarti al modo di essere di Dio». In una parola, devi rinnovarti, devi rinascere. Devi dare qui ed ora dei segni concreti che sei conforme al Dio filantropo. Il nostro tempo riporta d'attualità questo pensiero. Il problema della trasformazione delle coscienze, il problema della trasformazione dell'individuo come momento inalienabile di qualsiasi cambiamento sociale. Solo un umorista potrebbe asserire che le cosiddette forze del cambiamento, che spuntano un po' dappertutto nella società di oggi, siano la realizzazione di questa idea. Cambiamento vi è soltanto quando gli individui cambiano. Annunziare e vivere questo messaggio è il compito a cui la comunità cristiana è chiamata oggi. Buona domenica.
Lord.
antica controcorrente presenta oggi un protagonista della teologia protestante del Novecento. Si tratta del teologo e pastore riformato svizzero Karl Barth. Proprio quest'anno e fra poco più di un mese verrà ricordato il cinquantenario della sua morte, che avvenne a Basilea il 10 dicembre del 1968. La sua teologia dialettica ha certamente plasmato il pensiero del Novecento, ma va anche ricordata la sua opposizione al nazismo durante gli anni dell'ascesa di Hitler. Per le sue posizioni fu costretto nel 1934 a lasciare la Germania per tornare in Svizzera.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Gesù Cristo è l'unica parola di Dio. Ad essa dobbiamo obbedire in vita ed in morte. Respingiamo la falsa dottrina secondo cui la Chiesa, a fianco e al di là di quest'unica parola, potrebbe e dovrebbe usare come base della propria predicazione anche altri eventi e forze, figure e verità, riconoscendo loro il carattere di rivelazione di Dio. Sono parole della seconda tesi della Dichiarazione di Fede di Barmen, un documento scritto dal teologo riformato svizzero Karl Barth nel 1934. Quella dichiarazione divenne il manifesto della resistenza protestante al nazismo in Germania. Karl Barth era allora professore di teologia a Bonn, pienamente coinvolto nelle vicende tedesche. Poco tempo dopo, al teologo svizzero fu chiesto di giurare fedeltà al regime nazista. Barth rifiutò, affermando di avere già promesso fedeltà a Dio. Fu quindi espulso dalla Germania e fece ritorno a Basilea, la sua città, dove divenne professore di teologia della locale facoltà. Karl Barth, nato a Basilea nel 1886, fu un teologo e un intellettuale geniale. Molti lo considerano un padre della Chiesa del XX secolo. Il suo primo incarico pastorale fu a Safenville, nel canton Argovia, dove rimase dal 1911 al 1921. In quegli anni si avvicinò al Partito Socialista e unì la predicazione all'impegno sociale e politico, tanto da venir soprannominato il pastore rosso di Safenville. In una conferenza affermò: Gesù non era un pastore, non era un parroco, era un operaio. Giunto al 30° anno di età, ha appeso al chiodo i suoi arnesi e ha cominciato a girovagare da una località all'altra perché aveva qualcosa da dire agli uomini. Barth si era formato nel clima del liberalismo protestante, impregnato di ottimistica fiducia nel progresso dell'umanità. Ma quando nel 1914 alcuni dei suoi maestri di teologia in Germania firmarono un appello a sostegno della guerra condotta dal Kaiser prussiano, il suo mondo crollò. Fu una svolta che condusse Barth a sviluppare un pensiero teologico innovativo e rigoroso. La sua è una predicazione forte e senza compromessi, che cerca di andare al nocciolo del messaggio cristiano. La sua visione teologica radicale lo spinge a gettarsi con pieno coinvolgimento negli avvenimenti del suo tempo, dalle lotte per la giustizia sociale in qualità di pastore a Safenville, alla resistenza contro il regime nazista in veste di professore di teologia in Germania. Costretto dai nazisti a lasciare la Germania, Barth ritornò a Basilea, dove continuò a insegnare fino al 1962 e dove morì nel 1968, 50 anni fa, all'inizio di dicembre. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, in contrasto con l'orientamento generale, sostenne la necessità di lavorare per una rapida riconciliazione con il popolo tedesco. Amante di Mozart, autore di una dogmatica ecclesiale che raggiunse l'incredibile volume di 10.000 pagine, Barth coltivò un forte e critico interesse nei confronti del cattolicesimo e fu attivo sostenitore della Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Ai suoi studenti consigliò sempre di tenere in una mano la Bibbia e nell'altra il giornale. «E imparate, aggiunse, a leggere sempre il giornale, e dunque la realtà quotidiana, attraverso le lenti della Bibbia.
Proseguiamo questa puntata di Tempo dello Spirito con alcuni appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119. Studio biblico a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13, lunedì 29 ottobre in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Studio biblico a Brusio, venerdì 2 novembre alle 16.30 presso la biblioteca.
Musica e parola, mandolinisti. Sabato 3 novembre alle ore 16 presso la Chiesa Riformata di Locarno Monti.
Avrà inizio lunedì 5 novembre la settimana delle religioni 2018 organizzata dal Forum Svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale. A Lugano fino al 10 novembre sarà possibile visitare i luoghi di culto delle diverse religioni presenti in città.
Alcuni annunci adesso che riguardano la radio e la televisione. Fra pochi minuti sulla rete 1 della nostra radio va in onda Chiese in diretta. Un collegamento in diretta da Roma farà il punto conclusivo sul Sinodo dei Vescovi sui giovani che si è svolto nel mese di ottobre in Vaticano. A seguire elezioni in Brasile e in chiusura un servizio da Chiasso dove negli ultimi tempi alcuni episodi di razzismo hanno creato tensione. Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1, dopo l'infonotte, presenta il servizio Perù, dalla coca al cacao. La coltivazione della coca in Perù è una fonte di sostentamento per molti agricoltori, ma è anche la base di un sistema criminale che invade il mercato degli stupefacenti. Un progetto sostenuto dalla Chiesa Luterana aiuta i contadini a liberarsi dei narcos passando alle piantagioni di cacao. Vi ricordo ancora un appuntamento televisivo. La prossima domenica 4 novembre alle ore 10 su RSI La 1, culto evangelico della Riforma in diretta dalla Chiesa Riformata di Lugano. La predicazione sarà tenuta dal pastore Daniele Campoli insieme al pastore evangelico battista Angelo Reginato. Dunque domenica prossima 4 novembre la diretta televisiva a partire dalle 10 su RSI La 1. Prima di chiudere torniamo ancora al teologo protestante Karl Barth, di cui abbiamo parlato in questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi lascio con alcune parole di una sua preghiera. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Tutto questo ci riguarda ed è vero, ma tu solo, o Dio, puoi dirlo e mostrarlo con chiarezza. Dillo dunque e mostracelo insieme a tutti quelli che in questa domenica mattina pregano con noi e per noi. La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Ringrazio il tecnico Beniamino De Ritis che ha lavorato oggi in studio con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Luisa Nitti l'augurio di una splendida domenica. A risentirci.